You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Luce e pace, caro viaggiatore. Bentornato nel magico mondo di Awaken. Se la storia ti piace, puoi acquistare il libro del romanzo su Amazon in versione cartacea e Kindle. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Non appena i due cugini avevano incominciato a suonare, le persone lì attorno si erano subito strette attorno, incuriosite. Qualcuno sgranò tanto d'occhi, mentre la donna si dimenava sulla chitarra elettrica a bordo. Ci fu chi, indicandola, esclamò «Sarita!». Quel nome continuò ad attirare una notevole confluenza di gente, strappandola alla strada, che proseguiva con lo sciamare «Sarita Porter, è lei!», affollandosi attorno al duetto. Quella presenza era come una calamita, un vero e proprio pifferaio magico di uomini. Giovanni attaccò col basso elettrico. Un raggio di sole trapassò la coltre degli alberi lungo il viale e sferzò l'adesivo con scritto Awaken, bianco da ferire gli occhi, in contrasto con il nero metallizzato dello strumento. Era curioso, si disse l'uomo, ripiegandosi sul basso, di come una mente spaventata ai suoi tarli potesse scherzare con i sentimenti. Eppure, prima di giungere lì, una frase ben precisa che si era dibattuta in testa come un tifone implacabile cacciandogli il cuore in gola. Ed era stata: scegli bene le canzoni che canterai, Giovanni. Saranno preziose e saranno le ultime. Non appena la donna incominciò a cantare, aprendo la prima strofa, l'energia annidata in fondo alla sua gola si svegliò dal torpore e le risalì lungo le corde vocali, amplificandone la voce come stesse cantando al microfono. A quanto pare, anche a Giovanni stava accadendo lo stesso, grazie all'essenza magica intrisa nel basso elettrico che si era spontaneamente collegata ai suoi chakra, illuminandoli con prepotenza. La sensazione per lui fu nuova, schiacciante, gli parve che la pelle gli tirasse con prepotenza. Nulla a che fare con niente che avesse mai assaggiato fino ad allora, nemmeno con l'erba più forte che riuscisse a ricordare. Versi di sorpresa e meraviglia si sollevarono tutt'attorno per quell'effetto sonoro. Gli occhi non erano in grado di vedere la luce, ma non mancò lo stupore. Attorno ai due esplose di colpo un calore denso, appiccicoso, come se si trovassero immersi in un deserto. Incominciarono quasi subito a sudare. L'uomo scacciò i suoi tetri pensieri dalla testa, gettò uno sguardo intenso alla cugina e si unì a lei in quel canto così importante. Gli strumenti vibrarono di luce azzurra. Le mani di tutti i presenti tennero il tempo, mentre dalla bocca di Sarita defluiva l'energia di Rudy, accendendole l'anello luminoso attorno al collo. Quell'essenza si mescolò all'aura della ragazza, amplificata dalla forza naturale della musica stessa e tale essenza che il Crusian aveva impresso sui due strumenti musicali per contribuire alla buona riuscita della scrittura. Anche l'energia di Giovanni fu coinvolta e la sua energia personale si mescolò a quella del basso elettrico che si premeva addosso alla maglietta fradicia. Ci riversò dentro ogni cosa, percependo il proprio cuore picchiare sul legno. Ed in quello stesso momento scoprì come e quanto lo riempisse di gioia cantare con lei, con Sarita, con sua cugina, sua sorella, così la amava. Avrebbe voluto accorgersene prima, si disse, in un fievole bisbiglio di coscienza, adombrata da quell'enorme mulinello di sensazioni che lo invadevano. Avrebbe voluto accorgersene quando per cantare con lei di tempo ce n'era ancora un'infinità. Ma nonostante quello, a dispetto di tutti i danni, i dolori di quella sua vita, che nell'insieme dei suoi 37 anni gli era parso solo un gran cumulo di rottami, di puttanate irrisolte, in quel momento si sentì finalmente realizzato. Oh sì, cazzo, ora era lì e tutto il dolore del mondo ne era valso la pena. Solo per quel momento, per essere lì, al suo fianco, sentirla cantare con lui, così finalmente immensamente vicini tra loro. Era il suo posto quello, esattamente in quell'istante. Era già scritto, sì, era così. E ci avrebbe riversato tutto ciò che gli restava da dare per lei, a fianco a lei. La stessa schermatura acquosa e brillante di verde ed oro si erse nel cielo, anche se nessuno parve notarla. Non sembravano esserci Arit o altri esseri magici lì presenti, come Rudy aveva precedentemente percepito. Con ogni probabilità erano stati imprigionati tutti. Il ragazzo ascoltò il calore del Mesh Mary bruciargli la fronte ed osservò la sua energia e quella della donna fuse assieme, che calavano attorno a loro, riscendendo dal cielo, generando attorno all'intera zona in cui si trovavano un denso e traslucido scudo a cupola. Sorrise, continuando a stringere le inferriate, spirciando Sarita attraverso la cancellata del duomo. La voce di lei gli diede un brivido potente, immenso, che lo scosse dalla testa ai piedi, innestandogli di nuovo quella dolorosa consapevolezza sotto la pelle. La amava. Non avrebbe potuto averla, non un fatto nuovo, eppure era molto che non si innamorava davvero, sì, da moltissimo. Lo stormo di oscuri, come predetto da Nazar, arrivò in breve, attirato da loro tre, che erano riusciti a valicare la protezione energetica attorno ai cancelli, in breve, grazie al Crusian. Il ragazzo li vide rovinare sulla schermatura generata da Sarita, che li scalzò indietro facendoli strepitare e urlare di sofferenza. I loro versi, sebbene attutiti dalla musica, dallo scudo, riuscirono ad accapponargli la pelle. Li guardò ritirarsi e tornare ancora, ancora, senza riuscire a valicare l'immensa cupola. E se non l'avesse visto con i suoi stessi occhi, gli sarebbe stato difficile da credere, nonostante quanto Nazar gli aveva raccontato in precedenza. Dunque, Sarita era davvero una sua anima affine. Sorrise ancora, sentendo le lacrime solleticargli le ciglia. Un'anima affine. E una semplice umana. Chi lo avrebbe mai detto? E infine, era arrivata anche per lui quell'anima. Sebbene ora camminasse tra i mortali, senza portarsi addosso la loro stessa carne, il destino era davvero crudele a volte. Soddisfatto e parzialmente rassicurato dalla forza che la schermatura stava dimostrando, si strappò alla cancellata. Si voltò a guardare gli amici, senza riuscire a reprimere la tristezza sul viso. Il Crusian si decise a staccargli la mano dalla spalla, che, come al solito, formicolò anche dopo quel contatto. L'uomo lo scrutò con aria grave, ben conscio di quei sentimenti.
«Coraggio!»
lo incitò. Enville fissava la porta sprangata del duomo, adocchiando la vernice che veniva giù in frammenti, anche se avvolta da una compatta membrana energetica che ne proteggeva l'accesso diretto. L'energia elementale le si muoveva attorno ed il terzo occhio, luminoso di energia dorata, era impresso sulla sua fronte, un po' nascosto dai capelli. Vibrava di potere intenso. Il Crucian percepiva e sapeva per certo che non si trattava del medesimo occhio che aveva visto durante il rituale, eppure provò un brivido. Si accostò alla ragazza e ne esaminò il volto contratto. La guardò scostare i luminosi occhi sulle vetrate colorate, ancora intatte, a differenza del resto della struttura, dove Gesù, con la croce caricata sulla schiena, brillava sotto i rari raggi solari. La ragazza smise di esaminare quel rosone così in contrasto con l'aria fatiscente della struttura e li spostò sul portone scrostato e spreccato in più punti. In realtà, quanto si poteva scorgere, specialmente in prossimità delle grosse maniglie intarsiate, erano innegabilmente delle tracce di artigli. I poderosi graffi solcavano in più punti il legno scuro e l'energia negativa che vi era ancora impressa parlava chiaro. A quanto pare, non erano i primi ad aver tentato di entrare. Rudy si accostò alla ragazza, la esaminò per qualche istante e poi ne seguì lo sguardo. Singolare, commentò, mentre lei palesava il cerchio magico sotto i piedi. Non ho mai visto un guardiano, ma mi sembra tutto molto strano, disse Anvil. Nazara sorrise appena. Larit protese il braccio destro e lasciò che il bastone dorato le si materializzasse tra le dita. La punta dello scettro si gonfiò e sbocciò in una sfera di luce azzurra. Prese a roteare in un calmo movimento ipnotico. La medesima energia azzurra incise svariate rune sul dorso dell'arma.
Cosa te lo fa credere?
La interrogò Nazar con interesse. Beh, se è un essere tanto potente come mi avete raccontato, allora perché questo posto è ridotto così? E poi non siamo riusciti ad attraversare i cancelli troppo facilmente. Mi puzza. Envy lo studiò l'uomo con gli occhi, che sorrise nuovamente. Eccellente. Lo intuito della ragazza si stava affinando. Anche Rudy sorrise, intascando le mani.
È brava la nostra pulce.
Palesò a sua volta il cerchio magico, che gli tinteggiò gli occhi di viola, smuovendogli gli abiti e la chioma candida. La schermatura si agitava appena sopra le loro teste, resistendo fieramente ai colpi delle ombre. Larit salì i 3 gradini sbeccati che li separavano dall'uscio e allungò una mano verso le maniglie, ma in un lampo Nazar le fu accanto e la bloccò per il polso.
Aspetta, non essere frettolosa, lascia che controlli io.
Le consigliò in tono abbastanza calmo quando lei si voltò a guardarlo. Anvil riabbassò il braccio facendosi di lato. Nazar la mollò. Il Crucian si concentrò, chiuse gli occhi e poggiò la mano sinistra a palmo aperto sul legno. Un lieve alone azzurro lo attorniò placidamente. Quel contatto smosse qualcosa, l'intero edificio vibrò, rilasciando un quantitativo generoso di calcinacci e polvere che ricaddero tutto attorno. Una luce abbagliante proruppe dal centro esatto delle 2 porte sprangate, palesandosi in un bagliore ovale. I 2 si fecero indietro, mentre Rudy richiamava la lancia digrignando i denti. Le porte scricchiolarono dall'interno del duomo. Provenne un boato sordo, altisonante, come se qualcosa premesse per uscire allo scoperto, mettendo in subbuglio l'intera chiesa. Una sagoma incominciò a profilarsi in quella luce. Nazar parò Anvil con un braccio in un istintivo gesto protettivo. Palesò uno scudo a cupola, che sfrigolò d'azzurro, frattanto che la sagoma prendeva una forma più chiara davanti ai loro occhi. Una creatura assai singolare che fluttuava qualche centimetro da terra. Li squadrò con gli impressionanti occhi blu, simili a quelli di un felino. Ed in effetti, quel volto tanto affusolato aveva ben poco di umano. La pelle d'ardesia, rifulgente d'energia, lasciava intravedere le vene sotto il suo strato sottile, quasi traslucido. Le vibrazioni saranno calmate e nonostante ciò, una considerevole brezza scuoteva il mantello setoso in cui l'essere era avvolto, smuovendo la lunga chioma argentea che gli si apriva attorno, simile ad un paio d'ali. L'espressione di quell'individuo era serafica, la sottile linea delle sue labbra perfettamente bianche, così come le unghie su quelle dita sottili che sorreggevano il cappuccio, era piegata in un soave sorriso. Era una tinta così bianca da accecare.
«Sono lieto di accogliervi, fratelli miei!»
Fu la prima cosa che gli uscì dalle labbra, frattanto che il Crusian ritirava prudentemente lo scudo. Rudy riassorbì la lancia ed Ambrilla rimase immobile, con lo scettro stretto in pugno, contraendo la fronte. Non avvertì l'energia che s'era aspettata, men che meno udì un tono di voce prorompente come quello che aveva immaginato. Quello la mise subito in guardia.
«In cosa posso aiutarvi?»
seguitò l'essere, scoprendo definitivamente il capo e svelando delle orecchie a punta, che ad Askar ricordarono subito quelle di Raisa in forma Ender. Nazar mosse un passo verso la creatura ed Anvil lo bloccò con il bastone in un gesto deciso, impattando sul suo petto. Non emise un suono. Teneva gli occhi fissi davanti a sé. I due amici la guardarono.
«Cosa ti turba, piccola?»
domandò Nazar.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Lei sopignò. «So benissimo che ve ne siete accorti, mica vorrai dirmi il contrario!» Rudy ridacchiò, incapace di trattenersi. Nazar intascò le mani, socchiudendo appena le palpebre.
«Dai del cielo, quanto sei migliorato!»
sussurrò al Crusian. «Vi siete messi in testa di verificare i miei progressi, per questo fate gli ignorri!» «Di la verità!» aggiunse Empil, tornando improvvisamente seria. Riabbassò lentamente lo scettro. Cercò il volto parzialmente divertito del Crusian con lo sguardo ed il sorrisetto un po' irriverente di Askar le diede conferma.
«Ci hai beccati! Accidenti, hai fatto presto!»
commentò allegramente Rudy. Lei scosse il capo, riprendendo a guardare la creatura fluttuante. «Siete davvero pessimi! Non mi sembra proprio il momento per scherzare così!» Passò anche l'altra mano attorno allo scettro.
«Di cosa colloquiate, miei signori?»
si informò in tono gioviale l'essere, inclinando di poco il capo con aria di disappunto. Una smorfia di rabbia trasfigurò i lineamenti di Envil, tanto da impressionare Rudy. Quel sentimento si fece tanto intenso e vivido da allarmarlo. «Del fatto che odio le prese per il culo, stupido spilungone volante!» abbaiò la ragazza. Alle sue spalle, i due amici richiamarono nuovamente l'essenza magica, parzialmente atterriti dal vigore dell'Arit. Si scambiarono un'occhiata, comunicando in silenzio. Se avesse perso il controllo sul potere da roboante, sarebbero stati costretti a intervenire. Eppure, Rudy aveva la netta impressione che qualcosa fosse cambiato in lei, nonostante quei sentimenti scalpitanti. La creatura tenne faccia e continuò col suo sorriso mellifluo, replicando gentilmente:
«Temo che mi sfugga cosa intendi dire, ragazza.»
La luce illuminò la gola di Envil e il nucleo attorno all'apice dello scettro brillò. Il bastone le vibrò tra le mani e sette rune si svelarono una ad una lungo il dorso dorato dell'arma, imprimendosi sul legno. L'Arit lo trapassò con quello sguardo ardente ed impose in un tono mai palesato prima che scosse profondamente il Crusian.
«Alla luce, io ti ordino!»
Un'ondata di energia sfavillò dallo scettro, confluendo in una spirale. Envil lo sollevò e lo sbatté sul terreno in un gesto risoluto, generando una sequela di cerchi concentrici che si distaccarono dal cerchio magico e corsero verso la creatura. La spirale luminosa si riversò nel terreno, alimentando quella corrente. La terra traballò violentemente sotto di loro. L'irresistibile ondata d'energia investì in pieno l'essere, che già aveva snudato i denti in un ghigno di incredulità e collera. Si coprì inutilmente il volto con le braccia incrociate, ma quando la folata lo raggiunse, non ebbe scampo. La pelle di cui era rivestito si incendiò e gli ricadde attorno in miriadi di scaglie carbonizzate. I tre lo guardarono perdere pezzi e il sangue gocciolò sulla pelle autentica di quell'individuo, snudandolo brandello dopo brandello. Un uomo li fissò con un'espressione assassina scolpita nei lineamenti, i denti digrignati e rossi del sangue che gli gocciolava lungo il mento quadrato. La finta pelle che aveva indossato gli giaceva attorno ai piedi nudi, neri come pece. La metà del suo corpo era inscurita, come se si fosse immerso fino all'osso nel catrame. Spalancò le braccia possenti, emettendo un ringhio roco che gli gonfiò le narici, accendendogli nelle pupille dilatate e fiammeggianti di energia scarlatta un'espressione di odio folle. La runa Raido, rovesciata, gli imprimeva la fronte, lampeggiando di rosso. Attorno al cranio bruciacchiato, i capelli originali ricadevano in filamenti inceneriti. Quel simbolo pareva essere stato improntato da una lama e perdeva copiosamente un singolare icore nero che gli gocciolava fino al naso rigonfio. Era una sostanza talmente collosa da sembrare petrolio e il suo passaggio pareva ustionargli la pelle paonazza. Perdeva fumo, pareva doloroso, ma la smorfia con cui l'uomo mostrava i denti esprimeva soltanto rabbia. Il liquido che gli colava dalla runa prese in breve a fuoriuscirgli da ogni poro intatto, non già imbrunito da quella sostanza. In pochi secondi gli ricoprì anche la parte superiore del corpo e si solidificò, emanando un tanfo insopportabile. Raido sfavillò e l'uomo, i cui lineamenti erano talmente nascosti da quello strato scuro e massiccio da farlo somigliare a un gargoyle, gettò indietro la testa in un urlo di sdegno che risuonò assordante. L'onda d'urto spazzò via i residui della pelle del finto guardiano. Quel suono sembrò attirare le Nicta in quella direzione, che si affollarono sull'apice della cupola protettiva, abbattendocisi in un mulinello grumoso, incominciando a scavare. Lo scudo protettivo che Nazar aveva generato loro attorno si infranse sotto quel boato, e l'individuo gorgogliò qualcosa in una lingua incomprensibile perfino alle orecchie del Crucian. La pressione li spinse indietro di almeno una decina di metri. E rovinarono il suolo. Si rialzarono in tutta fretta a corto di fiato. Il nemico fece un pesante salto dagli scalini, scavando due profonde impronte sulla pietra, e si slanciò contro i tre, sollevando un pugno. Il suo intero braccio fu pervaso da una densa nube caliginosa. La statura dell'uomo crebbe a dismisura, mentre la sostanza fumosa correva ad avvolgergli il corpo, espandendogli i muscoli e fremendo di lampi scarlatti. Nello stesso schermatura sopra di lui incominciò a cedere.
Cazzo!
Asker imprecò e allungò un braccio richiamando Regina, che gli apparì sotto forma di skateboard tra le dita protese.
Occupatevene voi alla svelta, perché quando avrò finito là sopra saremo totalmente scoperti, non potremo permetterci di attirare nient'altro!
Strillò, saltando sullo skate. Sperò con tutto il cuore che la protezione generata da Sarita reggesse ancora, dandogli il tempo di occuparsi degli oscuri. Si lanciò verso i cancelli a velocità forsennata nel medesimo istante in cui due catene luminose traboccavano dal terreno frantumato e avvinghiavano le caviglie dell'uomo gargoyle ancora sospeso a mezz'aria. Il suo gigantesco corpo impattò sul terreno con un tonfo sordo, sollevando una coltre di polvere. Il mostro si rialzò in mezzo secondo, iracondo. Nazar lo strattonò con tutte le forze che aveva prima che potesse abbattersi su Envil, riuscendo a malapena a inclinarlo all'indietro. L'essere parve sorpreso di ritrovarselo improvvisamente alle spalle, non avendo neanche visto Nazar spostarsi. Cacciò fuori un altro di suoi paurosi versi. In rapida successione il Crucian gli bloccò le imponenti braccia, paralizzandolo parzialmente. Il mostro gettò fuori un secondo brontolio e si dimenò, insozzando di negatività le catene d'energia azzurra che già incominciavano a spezzarsi. Raido, rovesciata, gli sfolgorava ferocemente sulla fronte. strillò Alcrusian, stringendo con forza le catene che gli fuoriuscivano dalle braccia nel tentativo di tenerlo fermo. Altre corde azzurre perforarono il terreno e avvinghiarono la bestia, saldandogli attorno alla vita. Nazar sentì le ossa delle proprie braccia cedere, scricchiolando paurosamente. L'energia di Alcrusian completo incominciò a rigenerarle, quel tiro alla fune continuò a frantumarle. Il dolore fisico era atroce, come non lo provava da secoli. Fu sorpreso e grato che le braccia non gli venissero strappate via. Il sangue prese a gocciolargli dalla giacca, impregnandogli il tessuto blu dell'abito elegante, macchiando il suolo. Ogni catena generata gli stava costando una fatica spropositata per uno scontro con un essere umano, per mostruoso che fosse diventato. Fu certo che anche quella fosse l'essenza caotica di Banjuk. Emil approfittò di quell'apertura e strillò. Con la luce che gli abbagliava la gola, l'energia da roboante confluì fuori dalle sue corde vocali e le risalì lungo il braccio che stringeva lo scettro. Accendendo di nuovo le sette rune, evocò l'energia elementale, che le accese immediatamente lo sguardo e la mescolò a quella da roboante. I muscoli gli andarono in fiamme, ma proseguì comunque. Puntò il bastone verso il petto di quel gigante, che per un istante gli ricordò l'uomo nero delle favole. La nota che le sgorgava di bocca attraversando il bastone si fece acuta, assordante, fuoriuscendo dal nucleo azzurro dello scettro in una fiammata. Le rune azzurre sul dorso dell'arma si fecero appaglianti. Uno squarcio energetico si aprì sulle porte ancora serrate della chiesa. La possente spirale di fuoco si abbatté sull'uomo gargoyle, trapassandogli il petto e strappandolo via dalle catene. Nandar perse la previsione rotolando indietro. Emil generò una schermatura per proteggerli entrambi dalla corrente risucchiante. Lo squarcio energetico ingoiò il gigante, che ululò per un'ultima volta, sprezzando tracce di sangue sulla terra bruna. Poi la lingua infuocata si richiuse, stridendo. Nel medesimo istante, Rudy stava varcando a bordo di Regina all'arco della muraglia, avvicinandosi rapidamente all'orda dei mostri e avvalendosi dell'energia ambrata che gli aveva concesso il giusto slancio per prendere quella velocità. Le ruote, incollate alla sostanza vischiosa, ruotarono sempre più velocemente, incominciando a emanare fumo arrampicandosi sulla cupola. Però presto si sarebbero bloccate, l'energia si sarebbe esaurita e il ragazzo avrebbe rischiato di precipitare nel vuoto. Invocò la lancia ritrovandosi a testa in giù e non appena fu esattamente sotto l'enigma, la infilzò nello scudo precario sperando di non distruggerlo. L'essenza della cupola stridette a quel contatto, emanando una manciata di scintille, convincendolo per qualche istante che sarebbe imploso. Invece resse e si stabilizzò attorno alla punta della lancia che l'aveva arpionata. Oscar si appese con entrambe le mani all'arma e ciondolò paurosamente nel nulla, mentre lo skateboard ricadeva verso il basso in un ultimo luccichio. Nazar protese il braccio in quella direzione e protesse Regina di cuori dall'impatto col terreno, avvolgendola con una bolla di energia azzurra. Lei planò al suolo e la bolla scoppiò. Regina vibrò di riconoscenza impolverandosi. Il Crusian serrò i denti, seguendo con gli occhi le oscillazioni che il ragazzo disegnava nell'aria e continuando a sorreggere Anvil, che aveva avuto di nuovo un crollo ed ora gli giaceva addosso alla spalla.
«Sto attento!»
urlò, incapace di trattenersi. Gli oscuri spinsero sulla schermatura, gridando, appena ricoperti dalla musica che ancora si udiva al di là dello scudo.
«Non preoccuparti di me, pensa a proteggermi!»
gli rispose mentalmente Rudy in tono di rimprovero. Staccò coraggiosamente una mano dalla lancia e incominciò a invocare qualcosa sul palo. Il ragazzo perse un anfibio, che evidentemente sarà slacciato nel corso di quella tremenda paraonda. Il Crusian guardò la scarpa precipitare verso il basso col cuore incastrato in gola.
«Muoviti, boss!» «Santo cielo!»
gemette Nazar. Provò a generare un altro scudo attorno a loro, ma quello si sfaldò subito. Era corto di energie. Imprecò a denti stretti. Quelle dannate catene gli erano costate care. Non avrebbe mai pensato di faticare così tanto. Lo skateboard di rumore già a fianco si infilò dietro una parete del duomo, sibilando, come suggerendogli un'idea alternativa. L'uomo prese Anvil tra le braccia e corse, infilandosi nel cantuccio fin troppo stretto. Premette la schiena sul muro e si strinse forte Anvil al petto. Poi aprì il terzo occhio per continuare a guardare l'amico.
«Non fare sciocchezze, te ne prego!»
Il pensiero si insinuò così prepotentemente nella testa di Rudy che per poco la sfera del nodo cremisi non gli sparì tra le dita. Tentare di copiare la tecnica che aveva visto fare a quel ragazzo Sirio, ricordò se stesso. Aveva preso il suo nome su Restia. Non era affatto semplice, specialmente in una situazione così.
Zitto, che mi devo concentrare,
rispose con la mente in tono brusco. Il braccio con cui si teneva aggrappato alla lancia tremava per lo sforzo. Finalmente il nodo cremisi si accese nella sua mano, vorticando freneticamente su se stesso, simile a un piccolo pianeta impazzito. Nello stesso momento, la schermatura cedette e la lancia non ebbe più un appiglio. Askar precipitò nel vuoto mentre l'arma si dissolveva.
Merda!
Le ombre gli si riversarono addosso, finalmente libere di passare. Per un momento la sagoma del ragazzo fu ricoperta dalla cappa di mostri urlanti. Nazar la gelò.
Rudy!
Poi una fittissima coltre di luce si inerpicò tra i corpi mammosi e una mitragliata di minuscole schegge scarlatte di colpi in una pioggia infuocata di frecce energetiche. In rapida successione, il nodo avvolse il corpo di Rudy e conflagrò, scalzandogli di dosso i mostri ancora sanguinanti. Lo scoppio fu intenso, sordo, bersagliò la vista del Cruz, che per poco non perse la presa della ragazza. Il suo terzo occhio si richiuse. Le orecchie presero a fischiargli, urlò dal dolore, non riuscendo nemmeno a sentirsi in quel fragore. I resti dell'Enicta si spiaccicarono sulle cancellate della chiesa e tra i ciuffi scomposti d'erba che crescevano tra il terreno spoglio, fumando ed emanando il solito fetore. Fuori dal cancello, le persone fuggirono terrorizzate udendo quello scoppio. Non fu chiaro se avessero visto i mostri o meno. Ascalata dal suolo attutito dal nodo, ma comunque rotolando fino agli scalini e schiantandosi pesantemente sulle porte del duomo. Tossì un grumo di sangue col fiato strozzato. Si sedette a fatica con l'energia di magico che lo rigenerava e si guardò attorno, contemplando con immensa soddisfazione i brandelli fumanti.
Grazie mille per l'idea, Sirio,
bisbigliò con voce sfiatata. E così il nodo cremisi poteva essere anche un'arma, non soltanto uno scudo. Davvero ottimo sapersi visti i tempi. Sollevò una mano e il suo anfibio venne attirato da quel gesto volando fino lì. Askar infilò la scarpa ancora appostato sugli scalini, poi si alzò in piedi. Si ripulì il volto con la manica del giacchetto jeans malandato. Ansimava, ma aveva un sorriso trionfante a illuminargli il giovane volto. Alle sue spalle qualcosa vibrò in un punto preciso in fondo alla chiesa, mentre il Cruciana gli correva incontro col viso contratto. Le porte si sbloccarono con uno schiocco secco, facendolo impercettibilmente sobbalzare.
Pace e luce, caro viaggiatore. Ti ringrazio per aver ascoltato l'episodio. Questa avventura prosegue ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Ti attendo sempre qui. Conservo il tuo biglietto speciale. A presto!